Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
Ed è quindi arrivato il momento di parlare di sport, in particolare di calcio, dato che è iniziato in Germania Euro 2024, ovvero il torneo che vede impegnate le nazionali europee. Tra queste ovviamente c'è la nostra nazionale, che nella mattinata di sabato ha battuto l'Albania nella partita di esordio. Parleremo quindi dell'europeo, ma anche della 24 ore di Le Mans, che ha visto la Ferrari vittoriosa per il secondo anno di fila. E per aiutarci in tutto questo c'è qui con me negli studi di Sydney il nostro Paolo Gallo. Ciao Paolo.
Buongiorno Max e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
Allora, si torna a parlare di calcio.
Esatto.
E finalmente partiamo proprio dagli europei che si stanno svolgendo in Germania, come tutti sanno. E come tutti sanno, l'Italia ha giocato contro l'Albania. Com'è andata?
Allora, innanzitutto mi è venuto da sorridere quando nell'introduzione hai detto che ovviamente c'è la nostra nazionale, no? Tra tutte le nazionali, insomma, che si stanno giocando l'europeo. Allo stesso tempo mi è venuto un po' da sorridere perché, come voi tutti sapete, noi tutti sappiamo, negli ultimi due mondiali la grande assente siamo stati proprio noi. Quindi forse in questo momento dovremmo già gioire del fatto di esserci a Euro 24 a competere con le altre nazionali, Max. Anche se ti farò ridere, perché noi siamo la nazionale, i campioni uscenti, Max.
Assolutamente.
Esatto, però negli ultimi due mondiali non ci siamo stati, quindi questa cosa mette un po' di confusione.
Perché
in generale.
Perché rilangare queste cose?
Perché bisogna sempre capire e vedere da dove si parte quando si analizzano le cose, anche per regolare un po' le aspettative di tutti noi tifosi, che ovviamente vorremmo sempre vincere tutte quante le partite. E l'esordio, insomma, all'europeo non è iniziato proprio nel modo migliore. Per noi, insomma, italiani in Australia che seguiamo l'Italia da questo lato del mondo, era mattina presto, quindi neanche il tempo di svegliarci, di portare il nostro corpo, diciamo, sul divano per vedere la partita, che già l'Italia era sotto di un gol, perché sono bastati 23 secondi all'Albania per andare in vantaggio con Bairami sugli sviluppi di un errore nato da una rimessa laterale per l'Italia. Di Marco è andato a battere questa rimessa laterale un po' troppo leggermente verso Bastoni, che appunto era in area, però appunto la palla era troppo debole, è arrivata Bairami e Bairami è riuscito a metterla sotto la traversa, facendo esplodere i tantissimi tifosi albanesi che erano accorsi allo stadio. Ascoltiamo il racconto sorpreso appunto di Francesco Repici in Radio Cronaca Radio Rai.
4, 3, 2, 1, adesso si può iniziare. Il campionato europeo degli azzurri è iniziato, Italia-Albania è iniziata, c'è solo l'iniziativa degli albanesi con un lancio verso il settore di destra, il tentativo di andare a colpire il pallone da parte del numero 9, si trattava esattamente di Asani con la sfera che è finita fuori dal campo, la rimessa con le mani fuori degli azzurri, la batterà dal fronte difensivo sinistro del nostro schieramento Di Marco, sbaglia però, attenzione l'errore, il tiro, pazzesco, Bairami ha portato in vantaggio l'Albania.
Sconfortato come tutti. Ha proprio detto, gli è uscito proprio un pazzesco, perché effettivamente neanche il tempo di accendere la televisione, già siamo sotto. E insomma, in quel momento sono arrivati un po' gli incubi nelle teste degli italiani. Qualcuno pensava ancora di stare nel letto a dormire in quel momento, specialmente appunto gli italiani qui in Australia, perché insomma, dai, partire in questo modo qua non era quello che ci aspettavamo. Però quello che ci ha fatto sorridere, ci ha reso felice, è stata la reazione della nazionale, perché da quel momento lì non si è fatta abbattere dal gol di Bairami, ma ha cominciato a macinare gioco, ha cominciato a portare palla nella metà campo offensiva, quindi ha messo quasi le tende nella metà campo dell'Albania, fino che all'undicesimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo su cross di Pellegrini, sul secondo palo appostato c'era Bastoni, che è riuscito appunto a pareggiare. Quindi uno pari, undicesimo minuto, tutti quanti più tranquilli. A quel punto l'Italia ha continuato a spingere sull'acceleratore, arrivando fino a poi al 15° minuto, quindi da lì 4 minuti dopo, quando Barella da fuori area ha fatto partire un tiro di prima, quindi senza controllare la palla, che si è che appunto è finito in rete. Ascoltiamo ancora il racconto di Repice su questo gol e come ha definito il destro di Barella.
Avanza Di Lorenzo, quasi al vertice, va in area di rigore, pallone che filtra, Scamacca prova a farlo filtrare, Scamacca destro, deviato, pallone al limite, Barella! Rete! Siamo avanti noi! Esattamente al minuto 16 nel corso del primo tempo l'abbiamo ribaltata con Niccolò, Brigata Sassa di Barella, con lo esterno destro mortifero, lì dove Stracoscia non può arrivare, pallone in fondo al sacco, 2-1 per l'Italia.
L'esterno destro mortifero.
Intendeva assassino, una cosa del genere.
Non lo so, però mi è piaciuto, no? E mi è piaciuto anche nel racconto del primo gol, quello di Bastoni. A un certo punto dice: ci sono Pellegrini e Chiesa che stanno parlamentando. Mi è piaciuta anche questa parola. Insomma, è uno spettacolo ascoltare le radiocroniche di Francesco Repice. Quindi 2-1, l'Italia va sul 2-1. A quel punto tutti aspettano, insomma, il gol del 3-1, che però non arriva, anche se nel primo tempo appunto le occasioni sono state tante, una su tutte quella di Frattesi, deviata appunto dal portiere Stracoscia, che poi appunto è finita in calcio d'angolo. Quindi non siamo riusciti a sfondare il muro albanese, che a quel punto era venuto a fare una partita, diciamo, di contenimento, sperando in una ripartenza, sperando in un errore da parte dell'Italia per lasciare spazio dietro alle spalle della difesa italiana e quindi cercare di andare a segnare in contropiede, e cosa che stava per riuscire a Rei Manai, un giocatore con un attaccante con un passato in Italia, cresciuto nelle file dell'Inter, quando negli ultimi minuti ancora un po' non ci fa lo scherzetto e invece Donnarumma, insomma, ha parato con grande tempestività. Però insomma poteva essere un finale diverso, che per il gioco che ha fatto vedere l'Italia, insomma, poteva starci molto molto stretto, sarebbe stata un po' una beffa, insomma, il 2-1. E Spalletti a fine partita ha dichiarato proprio questa cosa, di essere contento, ma abbiamo peccato, insomma, ci siamo piaciuti un po' troppo in diverse fasi della partita. Ascoltiamo.
Hanno dimostrato di essere una squadra forte anche caratterialmente stasera, oltre che tecnicamente. E io sono molto contento di loro, però ci sono molte cose da migliorare, perché ci siamo piaciuti troppo in troppe situazioni dove si doveva diventare più cattivi.
Esatto, insomma, più cattivi, forse arrivare poi al cercare di segnare appunto il terzo gol, che avrebbe dato più tranquillità a tutta la squadra, perché come si sa, quando si tiene la partita lì in bilico, quando c'è soltanto un gol di distanza, poi di differenza, insomma, poi tutto può capitare, insomma, tutto può essere rimesso in gioco. E Spalletti appunto in questa veste che avete appena ascoltato era in conferenza stampa a fine partita, quindi era un po' più sereno e tranquillo, ma sentite come ha definito, insomma, la nostra squadra subito a fine partita, insomma, a caldo, ai microfoni di Sky Sport.
Si è vinto una partita che si poteva vincere anche meglio, che abbiamo fatto tante cose fatte bene, però poi c'era la possibilità di andare a concretizzare. Alcune volte ci siamo comportati con leggerezza su delle cose, perché noi la bischierata l'abbiamo sempre in canna se non rimaniamo concentrati. No, è così, te lo dico io, siamo fatti così. Quando si incomincia a palleggiare comodi e bene come abbiamo fatto e ci sembra di essere padroni, noi facciamo la bischierata.
Eccola lì, la bischierata, insomma, no? Ha detto, quindi prima l'abbiamo sentito, era più tranquillo, sereno in conferenza stampa, quindi aveva smaltito un po'. Qui era fine partita, quando in tanti gli facevano i complimenti per la vittoria, per il gioco, però lui ha detto: aspetta, abbiamo vinto solo una partita, non bisogna dare troppe, diciamo, non bisogna dire troppe volte bravo a questa squadra, perché appunto la bischierata noi ce l'abbiamo sempre in canna. In questo caso la bischierata l'abbiamo fatta dopo 23 secondi, per cui insomma Spalletti conosce molto meglio di tutti quanti gli azzurri i giocatori, insomma, che ne fanno parte. Insomma, se dice così ci sarà un motivo. Però a fine partita ha detto anche, quando gli si faceva notare il fatto che comunque si era vinto, per cui bisogna essere tutti un po' felici, sentite come ha risposto.
Tutti mi dicono la stessa cosa, anche i miei dirigenti di adesso: mister, l'importante è vincere. Fanno tutti l'importante è vincere, e lo sanno dire tutti. Da quando ho cominciato a allenare i bambini, l'importante è vincere. No, l'importante è giocare bene.
Insomma, l'importante è giocare bene, anche perché poi ha detto importante giocare bene perché non avendo dei campioni, insomma, noi dobbiamo arrivare appunto al risultato, ottenere il risultato attraverso il gioco, che era un po' anche la filosofia con cui Mancini appunto ha vinto l'ultimo europeo.
Insomma, Spalletti felice, ma non troppo, quello che abbiamo sentito in queste dichiarazioni. A questo punto proviamo a analizzare anche noi, Paolo, chi si è comportato bene contro l'Albania e chi, insomma, potrebbe fare meglio.
E allora, innanzitutto bisogna ricordare che la nazionale italiana è una nazionale relativamente giovane, perché nei primi 11 che erano schierati in campo appunto dal commissario tecnico Spalletti c'erano soltanto due giocatori sopra i 30, o meglio Di Lorenzo, che appunto ha 30 anni, e Giorginio, che ne ha 32. Gli altri sono tutti tra i 22 anni di Calafiori, che appunto è il più giovane, e appunto i 32 anni di Giorginio. Quindi ci sono ben 9 giocatori sotto i 30 anni. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che è una nazionale in fase di sviluppo, che i giocatori, tanti di loro, stanno arrivando in quell'età in cui si arriva alla forma migliore del giocatore, quando i giocatori raggiungono, diciamo, gli anni migliori, che sono intorno tra i 27 e i 30 anni, e quindi bisogna, insomma, un po' pazientare, anche perché, come abbiamo visto nelle scorse settimane, a livello giovanile l'Italia sta vincendo tanto, quindi il talento c'è, bisogna poi farlo giocare. Detto questo, parlando della partita d'Italia-Albania, il miglior giocatore della gara è stato premiato, appunto ad ogni gara si premia il miglior giocatore della partita, che appunto il premio è andato a Chiesa, che si sta piano piano riprendendo dopo una stagione un pochettino travagliata. Tra gli altri migliori giocatori della partita c'è stato appunto il difensore Calafiori, 22 anni, che quest'anno ha fatto una stagione fenomenale nel Bologna, che a sua volta appunto è riuscito ad arrivare in Champions League. E ha fatto ridere un po' la dichiarazione dell'amministratore delegato del Bologna, che in questi giorni, che dopo la partita d'Italia-Albania, quando tutti hanno detto: "Oh, ma quanto è forte Calafiori", ha dichiarato: "Per quelli che si sono accorti di Calafiori soltanto dopo la partita contro l'Albania, gli dico: ma dove siete stati negli ultimi 9 mesi?" Perché appunto Calafiori ha disputato un campionato incredibile. Però Calafiori non era certo di partecipare all'europeo, insomma è stato fino all'ultimo in ballottaggio, quindi è stata una grande sorpresa vederlo negli 11 iniziali, ed è stata una sorpresa anche per lo stesso appunto Calafiori, che l'ha dichiarato a fine partita, quello che ascoltiamo adesso.
Sensazione indescrivibile, veramente, come hai detto tu, neanche ero sicuro della convocazione, poi partire titolare, quando me l'ha detto il mister, in realtà l'unica cosa che ho avuto, le uniche sensazioni che ho percepito erano tanta felicità, perché veramente è un sogno che si avvera, contentissimo.
Tra i commenti di questa insomma della conferenza stampa di fine partita c'è stato anche uno che ha detto: se Calafiori si chiamasse Flower Drop e venisse non dall'Italia ma da fuori, varrebbe già 30 o 40 milioni di euro. Mi ha fatto sorridere, perché è vero, alle volte sembra che lo straniero è sempre migliore del calciatore italiano, quando in realtà non è così. Un altro giocatore che ha fatto veramente bene contro l'Albania, che è risultato decisivo anche per il gol da cui è scaturito appunto il 2-1, è stato Barella, che era in dubbio fino all'ultimo minuto. Ascoltiamo i microfoni della Rai a fine partita.
Sì, nel finale ero un po' stanco, però probabilmente i giorni che sono stato fermo non mi hanno aiutato, però ci tenevo tanto, perché in questa settimana dove sono stato fermo, ho visto i ragazzi da fuori, mi hanno fatto sentire sempre importante, anche non essendo in campo, hanno parlato tutti di me, e questo mi ha fatto piacere, quindi sputerò sangue per questi ragazzi, per questo staff e per questa maglia. Sicuramente meritavamo di fare più gol, però purtroppo il calcio è così, poi quando lascio la partita con un gol di scarto, la squadra si butta in avanti e può succedere di tutto. L'Albania ha fatto una grande partita, però penso che abbiamo meritato la vittoria e ce la godiamo e aspettiamo per le altre partite.
E queste erano le parole del centrocampista azzurro Barella, che appunto ha giocato una grande partita contro l'Albania e ha segnato appunto il secondo gol. Tra, diciamo, le prove negative, o chiamiamole più sottotono, dai, non ci piace troppo negative, chiamiamolo più sottotono rispetto al solito, mettiamo Di Marco, insomma, no? Non tanto per diciamo la sua prestazione in generale, quanto per quella rimessa laterale un po' leggera, così dopo 23 secondi, da cui poi è scaturito appunto il gol dell'Albania. Ma a proposito della reazione della squadra a questo errore, Spalletti ha dichiarato questo a fine partita.
lì sono stati doppiamente bravi, perché tutti hanno partecipato alla difficoltà del compagno di squadra, tutti si è visto che hanno parlato in modo corretto, non che hanno allargato le braccia per evidenziare l'errore del compagno, ma che hanno detto va bene, non fa niente, è una cosa che può succedere, ricominciamo e riprendiamo la partita. Perché poi bisogna dividersi anche questi momenti qui dentro la gara, dentro lo scorrimento della gara.
E queste erano le parole di Spalletti, insomma, che commentava la reazione della squadra all'errore appunto iniziale di Marco. E Spalletti non perde mai appuntamento per ribadire, rinforzare l'importanza dello spirito di squadra all'interno della nazionale.
Italia che tornerà a giocare contro la Spagna quando qui in Australia sarà venerdì mattina. Che cosa dobbiamo aspettarci?
Dobbiamo aspettarci di soffrire tanto, tanto caro Max, perché insomma la Spagna sembra più in forma che mai. Dopo ne parleremo, analizzeremo anche la partita contro la Croazia. Ci dovremo aspettare ovviamente una squadra, ci dovremo aspettare meno possesso palla, che visto contro l'Albania, perché l'Albania più che altro ha aspettato l'Italia, ha aspettato l'errore, ha giocato sull'errore, sul probabile errore della nazionale italiana. La Spagna invece cercherà di tenere la palla il più possibile, quindi vedremo un'altra partita rispetto a quella che abbiamo visto contro l'Albania. Lo stesso Spalletti però ha cominciato a dare qualche input tattico a riguardo della partita contro la Spagna,
perché la Spagna probabilmente si comporterà in maniera diversa da questa e ci verrà più addosso, e allora questo fatto di abbassare la squadra quando noi dalla tre quarti riportiamo palla sui centrali e poi andiamo sul portiere, questo fatto di rivenire poi a seguire la loro pressione va fatto più velocemente. Stasera abbiamo fatto male alcune volte, però contro la Spagna probabilmente ci sarà quello che chiedete spesso e quello che si dice spesso: verticalizziamo di più. Probabilmente contro la Spagna ci sarà la possibilità, proprio perché ti vengono a prendere più cattivi, ti vengono a mordere di più, di andare a giocargli dietro la linea difensiva, perché tanto gli uomini sono gli stessi.
E queste appunto erano le parole di Spalletti in conferenza stampa a fine partita contro l'Albania, in cui citava appunto il fatto di verticalizzare di più contro la Spagna, ovvero andare più con palle che vadano ad attaccare direttamente in punto la nazionale spagnola.
Continueremo a parlare degli europei, di calcio tra un paio di minuti. Restate sempre qui con noi in diretta su SBS. E torniamo ancora in diretta qui su SBS alle 8:54 di lunedì 17 giugno, con la pagina sportiva che stiamo dedicando agli europei di calcio. Dopo aver ampiamente raccontato le emozioni, un po' belle e un po' meno, di Italia-Albania, andiamo ora a vedere cosa è successo nell'altra partita del nostro girone, ovvero Spagna-Croazia.
Spagna-Croazia finisce 3-0 appunto per gli spagnoli, che chiudono la pratica nel primo tempo grazie alle reti di Morata al 29esimo, Fabian Ruiz al 32esimo e poi Carvajal al 47esimo. Una sorta di sorpresa per tanti, perché insomma la Croazia viene ancora definita tra le nazionali più forti. In realtà insomma la generazione d'oro dei Modric, dei Perisic, dei Brozovic insomma sta invecchiando, e purtroppo appunto per loro non c'è un grande ricambio generazionale in questa nazionale. La Spagna invece forse è una delle nazionali diciamo che in questo momento sta combinando nel modo migliore l'esperienza con anche il talento dei più giovani. Uno in particolare, Lamin Yamal, questo ragazzo del 2007, 16 anni, sta disputando il suo primo europeo, quindi è già diventato il giocatore più giovane a partecipare ad un europeo di calcio, ma non sta soltanto partecipando, come dire, fa una presenza e poi esce solo per la storia. Questo ragazzo è destinato a diventare uno dei protagonisti di questo europeo. Forse siamo di fronte a quello che diventerà nei prossimi 15 anni, 20 anni, insomma, il nuovo top player del calcio mondiale. Ascoltiamo cosa ha detto a fine partita una vecchia conoscenza del calcio italiano, Diego Llorente, centravanti della Juventus, proprio su Lamin Yamal.
Ah, è pazzesco, veramente sta facendo cose che non ha fatto nessuno alla sua età, no? E non si può paragonare con nessun altro, perché ti dico, alla sua età neanche Messi secondo me era a questo livello, giocando con i più grandi, no? Non solo che quel debut che ci ha chiamato a tutti l'attenzione, ma dopo, no? Che sta continuando a avere questo livello altissimo.
E insomma, questo ragazzo appunto ha 16 anni, gioca già titolare nel Barcellona, l'altro giorno ha già fornito l'assist per il gol di Carvajal, il terzo, e ha anche segnato, insomma, se non fosse stato per un miracolo del portiere Livakovic che gli ha negato la gioia del gol, però state pur certi che il gol arriverà, speriamo non nella prossima contro l'Italia, però insomma contro l'Italia sarà dura contro questa Spagna, perché è una delle nazionali spagnole più forti degli ultimi 10 anni.
Diamo uno sguardo anche alle altre partite dell'Europeo, con un ottimo esordio anche per Germania e Inghilterra.
Assolutamente, padrone di casa, la Germania, insomma, aveva questo inizio contro la partita iniziale, inaugurale, contro la Scozia, che aveva sorpreso tanto nelle qualificazioni europee. Pensate, aveva addirittura battuto la Spagna, era nello stesso girone della Spagna, era un'altra Spagna, forse anche un pochettino un po' più in difficoltà in quel momento, però insomma la Scozia arrivava a questo europeo con tante speranze. Ha trovato una Germania che, come la Spagna prima, mescola l'esperienza e la classe, ad esempio, di Toni Kroos, che è arrivato all'ultima, diciamo, sua scena europea in questo momento, perché dopo questo torneo, dopo questo europeo, appunto, lascerà il calcio, con il talento dei più giovani come Florian Wirtz e soprattutto Jamal Musiala, 21 anni, uno il MVP della partita, migliore in campo della partita, autore di un gol più altre, diciamo, altre giocate da campione, un altro di quelli che nei prossimi 10-15 anni, insomma, farà parlare di sé, romperà e batterà ogni forma di record. Ascoltiamo la fine partita, quando appunto gli hanno chiesto come fai a gestire tutta questa pressione alla tua giovane età.
Yeah, I think for me I have so much quality in the team that can help me. I think we all carry some pressure on our shoulders and we all work for each other, and when I'm on the pitch and we're having fun working for each other, you don't feel the pressure, and we're not going to let the win now today get to our heads. We want to do the same thing again on Wednesday.
E questo appunto era le parole di Jamal Musiala a fine partita, che al quale gli hanno chiesto: ma come fai a gestire un po' tutta la pressione, insomma, numero 10, a 21 anni vieni definito come una delle stelle della nazionale che si sta giocando l'europeo in casa, e come sempre la nazionale che gioca in casa ogni qualsiasi competizione, che sia l'europeo o il mondiale, c'è sempre tanta attesa sulla nazionale, e Musiala insomma è la star di questa squadra, e lui ha ripetuto il fatto che non sono soltanto io, c'è una squadra dietro di campioni con il quale lavoriamo molto bene insieme e con i quali vogliamo appunto fare qualcosa di storico in questo europeo. I gol del 5-1 contro la Scozia sono di Wirtz, Musiala, Havertz, Fulkrug e Emre Can al 93esimo. L'Inghilterra invece era attesa al suo debutto, insomma, in questo europeo, dopo l'ultima partita contro l'Italia a Wembley del 2021, quando era uscita insomma delusa da quello che si pensava fosse l'europeo, insomma, della svolta. Ha vinto 1-0, un'altra star di questo europeo, Jude Bellingham, 21 anni, anche lui, che insomma sarà la star, anche lui, del calcio europeo e del calcio mondiale.
Allora, ci eravamo lasciati in realtà su Inghilterra-Serbia, magari diamo ancora qualche dettaglio che ci mancava, visto che abbiamo dovuto concludere la prima parte del programma, e poi passiamo anche alla partita della Danimarca.
Sì, parliamo un po' più approfonditamente di Inghilterra-Serbia, in particolare perché l'Inghilterra appunto è tra le big, tra le favorite, forse un gradino sotto la Francia di questo europeo 2024. L'Inghilterra inizia bene appunto in questo torneo con una vittoria per 1-0 contro la Serbia, posizionandosi subito in testa appunto al gruppo C. Il gol decisivo è stato segnato appunto da Jude Bellingham al 13esimo con un colpo di testa su un cross di Saka. Gli inglesi hanno dominato il primo tempo senza difficoltà, ma hanno sofferto nella ripresa quando la Serbia ha aumentato appunto la sua pressione per cercare di pareggiare. Rajkovic, aiutato dalla traversa, ha negato il gol a Kane al 77esimo, mentre Pickford, portiere dell'Inghilterra, ha parato un tiro decisamente pericoloso di Dusan Vlahovic all'82esimo. Quindi, nonostante una prestazione abbastanza, diciamo, altalenante, l'Inghilterra appunto dovrebbe appunto scrollarsi forse addosso un po' di tensione per puntare definitivamente definitivamente al titolo. La Serbia dal canto suo ha mostrato segni di ripresa nel secondo tempo, ha fatto una buona partita, però ha perso Kostic per infortunio e ha visto un Milinkovic-Savic sottotono. Nell'altra partita invece la Danimarca ha pareggiato contro la Slovenia per 1-1, l'altra partita valevole per il gruppo C, e durante questa partita è andata in scena una favola sportiva iniziata in realtà 3 anni fa a Euro 2020, quando durante la partita contro la Finlandia, Danimarca, tra Danimarca e Finlandia, il giocatore appunto danese Eriksen, che a quel tempo giocava nell'Inter, ebbe un arresto cardiaco in campo, facendo appunto temere il peggio il mondo intero, e fu salvato soltanto dalla prontezza dei soccorsi immediati, specialmente del suo compagno di squadra Kier. Oggi è tornato in campo durante un europeo e ha segnato il gol per la sua Danimarca.
What a story! It's Christian Eriksen for Denmark. Everybody knows what happened to him in Denmark's opening game 3 years ago.
Il pareggio invece è stato di Janza per gli sloveni. Da sottolineare una gran partita di Sesko, che ha dato da tanti vicino al Milan. Per il gruppo A la Svizzera ha battuto l'Ungheria per 3-1 e per il gruppo D l'Olanda ha vinto 2-1 contro la Polonia.
Vogliamo chiudere però con la vittoria delle Ferrari alla 24 ore di Le Mans.
Esatto, un anno dopo la 10ª vittoria alla 24 ore di Le Mans, che ricordiamo è una prestigiosa gara di resistenza automobilistica che si tiene annualmente in Francia. I team competono per completare il maggior numero di giri in 24 ore, con vetture suddivise in diverse categorie. È un evento insomma iconico nel motorsport, noto per la sua durata e difficoltà. E la Ferrari ha vinto nuovamente, battagliando contro Toyota, Porsche e Cadillac. La vettura numero 50, appunto, di fuoco, Nielsen e Molina, ha tagliato il traguardo, pensate, con 14 secondi di vantaggio sulla Toyota numero 7. La gara è stata caratterizzata da condizioni meteo variabili, ovviamente, come sempre, come spesso accade, e queste scelte strategiche decisive, pensate, 24 ore, bisogna insomma prevedere cosa succederà in 24 ore. Comunque la Ferrari ha vinto, e quindi questo è un successo, diciamo, storico.
Ferrari took half a century to return to Le Mans top class, and it is going to be a special moment. Look at what it means to Antonio Fuoco, because we're at the final corners of the last lap. Ferrari win Le Mans once again.
Piccola pausa dal calcio, ma poi tra qualche giorno si torna a parlare, immagino, di calcio con tutti i prossimi incontri degli europei. Lo faremo, credo, nelle prossime settimane, con le dita incrociate. Però
lo faremo venerdì mattina alle 5, tutti collegati per 5 del mattino ora della costa est australiana, tutti collegati per Spagna Italia, che ovviamente vi racconteremo durante lo spazio riservato allo sport nel programma di venerdì.
Quindi se volete dormire basta che alle 8 in punto siate qui all'ascolto del programma in italiano di SBS, che però torna già anche domani. Davvero grazie per averci ascoltato questa mattina da parte di Massimiliano Gugli, di Paolo Gallo e di tutti noi della redazione di SBS Italia. Una buona giornata e a domani.
Buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.